Io non so voi, ma a me spesso la domenica sera mi viene sempre un po' il pensiero che il giorno dopo devo andare a lavorare. Non è un pensiero positivo, nel senso che mi viene questo pensiero e dico: mannaggia, domani devo riprendere di nuovo la settimana, andare al lavoro, anche se dovrei considerare che Dio mi ha dato un lavoro e dovrei ringraziare in quel momento. Ringrazio che faccio anche un lavoro che nonostante tutto mi piace e sto bene, e dovremmo essere grati al Signore di quello che abbiamo, soprattutto in un momento nel quale il lavoro non è così più frequente. E abbiamo avuto modo di parlare giovedì che il lavoro non è una maledizione di Dio, no? Tante volte si dice che Dio ha creato il lavoro come a seguito del peccato, perché abbiamo avuto modo di vedere negli studi della famiglia che Adamo era stato investito di un lavoro, doveva custodire e accudire il giardino dell'Eden. La maledizione semmai consiste nel fatto che Adamo avrebbe dovuto coltivare la terra e che questa coltivazione avrebbe portato spine e rovi, quindi una difficoltà nel suo operare. E le spine e i rovi non sono solo materiali, nel senso non solo la terra avrebbe prodotto di meno o avrebbe prodotto con una certa difficoltà, ma vedremo oggi che le spine e i rovi anche nel mondo del lavoro ci sono anche in altri ambiti. Infatti le difficoltà non solo, noi viviamo in una terra che ha delle difficoltà oggettive, ma le difficoltà derivano anche dai rapporti di lavoro che abbiamo o con i vari colleghi. Noi sappiamo che a seguito dell'uscita di Adamo ed Eva dall'Eden, già da Caino e Abele incominciano ad avere due professioni diverse. Abbiamo Caino che era un agricoltore e Abele che è un allevatore. E via via, aumentando la popolazione, moltiplicandosi il genere umano, sempre di più il genere umano si è organizzato con dei lavori diversi, no? La società è diventata sempre più complessa e di conseguenza gli uomini si sono adoperati a fare dei lavori sempre più diversi. E abbiamo che Abramo nella storia del popolo di Israele ebbe dei servi, no? E quindi lui era un padrone e si serviva del lavoro di gente che era sottoposta alla sua autorità. Ma come per il matrimonio, noi stiamo affrontando la lettera di Efesini, abbiamo visto una grande panoramica che Paolo ha aperto nella lettera degli Efesini di vita pratica cristiana. Dice, dopo, l'abbiamo detto tante volte, dopo aver parlato di tanta teologia della grandezza del mistero di Cristo, della Chiesa, avevamo visto come vita pratica il fatto che Paolo portava a considerare gli Efesini una vita pratica all'interno della famiglia. Oggi vedremo che Paolo tratta un argomento del lavoro. Anche questo è un argomento poco predicato all'interno della Chiesa, dell'etica del lavoro. Il lavoro fa parte di una preoccupazione di Dio per il genere umano? È la domanda. E se Paolo ha dedicato dei versetti in questa lettera, voleva comunicare agli Efesini prima e a noi oggi che anche nel lavoro siamo chiamati ad avere un comportamento degno della chiamata che il Signore ci ha rivolto. Potremmo dire che il lavoro viene regolamentato così come forma moderna solo in maniera sindacale, o anche la parola di Dio tratta questo argomento questo argomento. Noi abbiamo visto che lo scopo di Efesini è quello, Paolo dice che lo scopo di questa lettera, lo scopo di Dio era quello di raccogliere sotto un solo capo tutte le cose che sono in cielo e sulla terra sotto un solo capo, e questo capo è Cristo. E quindi se lo scopo di Dio è raccogliere tutte le cose sotto questo capo, anche il lavoro non sfugge a questa volontà da parte del Signore. Per cui vi invito ad aprire Efesini, siamo al capitolo 6 e leggeremo dal versetto 5 al versetto 9. Efesini, capitolo 6, dal versetto 5 al versetto 9. E dice: «Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza come se serviste il Signore e non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. Voi padroni agite allo stesso modo verso di loro, astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro è loro e nel cielo e che presso di Lui non c'è favoritismo». Ora, Paolo fa una distinzione, cita solo semplicemente due categorie, che servi e padroni, no? Praticamente esemplifica il mondo del lavoro in due schiere. La servitù era una situazione normale ai tempi nei quali Paolo scriveva. La servitù, la schiavitù era una condizione di normalità nel mondo nel quale scriveva Paolo. Il mondo romano considerava il lavoro una cosa spregiativa da fare. I nobili non lavoravano. I nobili compravano schiavi, si circondavano di schiavi e facevano fare a loro tutto quello che c'era da fare. Quindi il lavoro era disprezzato, ecco perché c'era tanta servitù. E questi schiavi erano male considerati, non godevano di alcuna dignità, erano comprati, erano venduti, erano usati come fossero semplicemente degli oggetti di lavoro. E ho trovato delle considerazioni del mondo del lavoro sulla schiavitù, che dice uno scrittore romano, dice che ci sono tre tipologie di strumenti agricoli: gli schiavi, gli animali e gli attrezzi. E gli schiavi hanno di differenza e che parlano. Considerate qual era il pensiero di questo scrittore. Uno schiavo era paragonato allo stesso stregua di un animale o di un oggetto, solo che poteva parlare. Catone, abbiamo un personaggio famoso, diceva che gli schiavi vecchi devono essere gettati in una discarica e se uno si ammala, non dategli da mangiare, non vale il vostro denaro. Bel tempo per i lavoratori che passavano per qualche problema, e dice: gettateli via perché sono divenuti inefficienti. Un uomo, uno schiavo, alla fine della sua vita, o se non era produttivo, bisognava liberarsene come un oggetto inutile, come un oggetto inutile. Augusto fece crocifiggere uno schiavo perché aveva ucciso incidentalmente la sua quaglia preferita. Considerate qual era il rapporto di lavoro che c'era tra queste persone. Un altro, un certo Pollio, ne gettò gettò uno schiavo in un lago contenente lamprede, sono delle anguille, delle lamprede mortali, perché aveva rotto un oggetto di cristallo. Ah, non si scherzavano mica, eh? Era un bel ambiente. E un altro scrisse di un proprietario di schiavi che il suo grande piacere era ascoltare dolci canzoni mentre li flagellava. Questo era l'ambiente nel quale Paolo scriveva. Il mondo considerava la servitù degli oggetti. E Paolo sta per primo parla loro, dice: servi, voi dovete avere un'etica di lavoro particolare che, come vedremo, la richiesta di Paolo è una richiesta molto alta, per non dire umanamente impossibile. E forse in un certo modo anche umanamente non dovuta. Ma Paolo darà delle motivazioni per il quale chiede quello che sta chiedendo. Le scritture non parlano mai contro la schiavitù, anche se la schiavitù non è secondo le scritture. La scrittura, soprattutto, a volte è stato detto anche che il cristianesimo ha legittimato la schiavitù. No, diciamo che il cristianesimo non si è mai interessato di regolare dei rapporti umani. Il cristianesimo sempre mira al cuore dell'uomo. E noi abbiamo anche delle forme di schiavitù nell'Antico Testamento, no? Non era solo del mondo romano, ma anche nell'Antico Testamento abbiamo delle forme di schiavitù che però non erano forme di schiavitù così crudeli, così spietate nei confronti delle persone, ma erano delle forme di lavoro che un uomo doveva a un altro. Un uomo poteva divenire semplicemente schiavo perché rubava o provocava un danno e non aveva i soldi per ripagare la somma perduta. Per cui, se io provocavo un danno o rubavo qualcosa e non avevo modo di screditarmi verso colui che avevo mancato, divenivo suo schiavo, divenivo un suo lavoratore per un certo periodo, perché poi, non so se avete sicuramente sì, sentito parlare dell'anno del giubileo nel quale gli schiavi erano liberati, potevano tornare alla loro libertà. Anche se molti schiavi venivano talmente trattati bene in queste famiglie che potevano decidere di rimanere volontariamente al servizio del loro padrone. E quindi in un certo modo questi schiavi entravano a far parte anche della famiglia stessa. Non è un caso che Paolo, nel parlare prima della famiglia e poi del mondo del lavoro, è perché una volta le famiglie avevano un senso più allargato anche dei servi. Noi guardate la vita di Abramo quando si sposta viene sempre citato lui, ma aveva un grosso seguito di servi, e così tutti i grandi patriarchi, tutte le grandi famiglie avevano questo senso di famiglia, di responsabilità nei confronti dei propri lavoratori. Oggi, almeno per quello che riguarda in Italia, non abbiamo più una schiavitù, anche se, voglio essere un po' polemico, ci stiamo un po' riavvicinando di nuovo, ma abbiamo dei principi di lavoro che prendiamo dalla parola di Dio, perché come una volta il mondo del lavoro era diviso tra servi e padroni, anche oggi noi abbiamo o siamo dipendenti o siamo datori di lavoro. Vabbè, qualcuno può essere artigiano, essere datore di lavoro di se stesso, però vedremo un po', parleremo di quest'etica del lavoro. Dio desidera non solo famiglie ordinate, ma un sistema sociale anche ordinato, quindi il lavoro rientra in questa ottica. Perché, come vedremo, anche nel mondo del lavoro è in gioco, così come per la famiglia, vi ricordate, il Vangelo, la testimonianza. I principi di Paolo non si basano su presupposti di diritto o di doveri, si basano sulla risposta di fede a Cristo. Solo Cristo può rendere i rapporti tra uomini corretti al di là delle differenze che possono avere. Per cui il tema di oggi è: se vuoi camminare in un modo degno della tua chiamata che ti è stata rivolta, lavora come se stessi lavorando per Cristo in persona. E lavora con queste cinque caratteristiche. Devi essere ubbidiente, devi essere onesto, devi essere benevolo, devi avere fiducia e devi essere imparziale. E vedremo queste cinque caratteristiche. La prima caratteristica che ho citato è l'ubbidienza. Guardate il versetto 5 cosa Paolo chiede ai servi. Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo. La prima cosa che Paolo chiede ai servi è quella di ubbidire. È un po' nella logica, nel nostro comportamento, di sottrarsi ai comandi, o no? Prima lo facciamo da bambini, poi crescendo da studenti, e poi come uomini, sempre tendiamo a disubbidire. La nostra tendenza umana ci porta alla disubbidienza. E Paolo qua dice, se chiamava i servi a ubbidire in ogni cosa e in ogni tempo. E chiamava a ubbidire a ogni datore di lavoro, giusto o ingiusto che sia. Paolo non sta dicendo, servi ubbidite ai padroni che sono giusti, mentre gli altri fate una ribellione, ma racchiude tutti sotto un unico comando di ubbidire ai propri padroni. È un principio che anche Pietro riprende, non solo Paolo. Prima Pietro, capitolo 2, dal versetto 18, dice: domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Perché una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Quindi anche Pietro esprime in altre parole il fatto di questa alta richiesta nei confronti dei subalterni, che qua dice: quando siete malmenati. Pensate che clima pesante c'era per questi lavoratori. E quindi Paolo chiama a ubbidire non solo quando si è comandati a fare cose in un certo, ai padroni giusti, ma anche a quelli ingiusti. E ovviamente questo tipo di ubbidienza non è illimitata, nel senso che se un padrone, così come un marito, così come qualsiasi persona in autorità, porta il credente a fare qualcosa contro Dio, allora la disubbidienza è dovuta. Pietro, quando è stato arrestato insieme a Giovanni, credo, dice: bisogna ubbidire a Dio e non agli uomini, perché erano stati comandati di non predicare più. Allora, certe forme di disubbidienza, quando l'ordine è contro Dio, bisogna disubbidire, altrimenti nel mondo del lavoro, per quanto assurdo, sbagliato e doloroso che sia, Paolo sta chiedendo quest'alta forma di ubbidienza. Ma sta chiedendo quest'alta forma di ubbidienza motivandola. Guardate il versetto 5, dice: nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo. In pratica Paolo sta dicendo: sostituite l'immagine che avete del vostro datore di lavoro e cercate di vedere lui come se guardaste il Signore Gesù. E lo so, mi rendo conto che è difficile, ma questo la parola di Dio ci porta oggi. E Paolo sta chiedendo, e se noi in un certo modo stiamo dicendo Davide ha bevuto troppo, pensate 2000 anni fa come avrebbero potuto leggere questi schiavi convertiti al cristianesimo queste parole. Come avrebbero accolto con gioia queste parole. E quindi Paolo dice, stava chiamando a ubbidire come se stessero ubbidendo a Cristo stesso. Anche perché dice che i padroni sono solo secondo la carne, mentre Cristo è il vero padrone dell'uomo. E anche qua Paolo cerca di regolare i rapporti tra persone, tra datore di lavoro e servi, usando come riferimento Cristo, come Paolo ha usato Cristo finora per regolare i rapporti dove? All'interno della famiglia. Mariti e mogli, interagite tra di voi come rispondendo a lui, padri e figli, interagite tra di voi, regolate i vostri rapporti come a Cristo. E quindi anche il mondo del lavoro non sfugge a questa ordine. E per noi, dico, è difficile questo aspetto, è molto difficile, e spesso, questa è tante volte la parola di Dio ci dà gioia nel cuore, non credo che una lettura di un brano così ci porti wow. Questo era il messaggio che volevo la domenica mattina per affrontare la settimana. Ma Dio ha, anche nei passaggi che noi reputiamo difficili da digerire, ha una volontà, ha uno scopo, è per questo che nulla deve essere tralasciato. E quindi, se ti è difficile ubbidire, considera il tuo datore del lavoro, il tuo superiore, come se Cristo stesso ti chiedesse quella cosa. Del resto, se crediamo nella sovranità di Dio, la sua autorità non è un caso che è lì. Romani dice che, in capitolo 13, dice che ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori. Perché non vi è autorità se non da Dio e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio, quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. E le autorità, non sta parlando solo delle autorità giuste, la storia insegna che ci sono molte autorità ingiuste, ma tutto ciò, se crediamo nella sovranità di Dio, per Dio uno scopo e nulla succede per caso. Quelle persone sono lì per uno scopo particolare. Dio testa la nostra ubbidienza nei loro confronti anche per mezzo del lavoro. Ed è in gioco, come dicevo, il Vangelo. Un credente disubbidiente, quale testimonianza potrà dare? Un credente che si ribella, quale testimonianza darà del Vangelo? Cosa dirà il mondo di un lavoratore disonesto? Così come abbiamo detto per la famiglia, anche in questo, anche il gioco, il Vangelo, anche nel mondo del lavoro. E forse non abbiamo mai pensato che l'ubbidienza nel posto del lavoro sia una forma di evangelizzazione. La seconda caratteristica che Paolo richiede è quella dell'onestà. Al versetto 6 dice: non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Solitamente sul posto di lavoro il datore di lavoro cosa fa? Controlla, perché il datore di lavoro sa che se non si controlla, quello tenderà a fare meno. E quindi ha paura di perdere un profitto. Ma al tempo stesso, il controllato, se sa di non essere controllato, come lavorerà? tenderà a fare di meno, no? In un certo modo, vedete quali giochi abbiamo strani nella nostra vita. E solitamente il controllo nel mondo del lavoro è per rendere più produttivi i lavoratori. Ci sono addirittura dei posti dove per andare in bagno bisogna addirittura chiedere anche il permesso, anche al giorno d'oggi. E il lavoratore, se controllato, tende a essere più fedele o, se non altro, più ligio al dovere, perché ha paura di perdere il suo posto di lavoro. Paolo in Colossesi, capitolo 3, versetto 22, dice: «Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore». E qua Paolo sta dicendo: quando noi siamo visti, tendiamo a comportarci in un certo modo; quando sappiamo che nessuno ci controlla, per logica naturale tendiamo a fare qualcos'altro. E Paolo dice: servi, ubbidite anche quando non vi guardano. Quale alto grado di fedeltà! Non solo dovevano ubbidire, ma dovevano fare costantemente il loro lavoro anche quando forse pensavano che sarebbero riusciti a sfuggire o a lavorare di meno. E Paolo dice: svolgi al meglio le tue mansioni, non cercare di impressionare gli uomini. Spesso quando ci sono i principali, i lavoratori si danno sempre un po' più da fare. E mi ricordo che quando io ero militare e sapevo che veniva qualche generale, la caserma magicamente assumeva un altro aspetto. Si incominciava a mettere altre divise, non quelle un po' consumate, si facevano le pulizie straordinarie, eccetera eccetera, questa per bene impressionare l'autorità. E io dicevo: mamma mia, ma se questa autorità venisse un giorno prima o tra una settimana, che cosa trova? Testerebbe la reale concretezza della situazione, no? Ed è così che siamo fatti. Quando noi sappiamo che siamo sotto un certo controllo, simuliamo una certa produttività. Paolo invece qua esorta a un comportamento diverso, a essere fedeli anche quando non si è visti. Non cercare di piacere agli uomini, ma cercare di piacere a Cristo. Considerarsi un suo servo, un servo di Cristo nel lavoro che si fa, qualsiasi esso sia. Non solo si è servi in casa di Cristo, non solo si è servi in casa, non solo si è servi in Cristo in chiesa, ma se si è servi di Cristo anche nel posto di lavoro. E qua Paolo sta dicendo: serviteli anche quando non siete visti. E noi tante volte dico, anche nella chiesa, se Cristo fosse presente in carne e ossa, avremmo un atteggiamento diverso spirituale? Io credo di sì. Ci comporteremmo in un modo diverso, pregheremmo in un modo diverso, i nostri rapporti sarebbero diversi. Se quando si litiga o si ha un battibecco con un fratello e Cristo fosse in carne ed ossa lì, faremmo quello che stiamo facendo? Io dico di no. Non so voi, ma dico di no. Eppure, sebbene non lo vediamo, sappiamo anche che è lì. Che differenza c'è se non lo vedo o non lo vedo? Cristo è presente in questo momento? Cristo è presente quando non tratto bene il mio fratello, la mia famiglia, eccetera eccetera, ma Cristo è presente anche nel mio posto di lavoro, anche quando il mio capo non mi sta guardando. Ecco che Paolo richiama a essere onesti, a non aver paura del datore di lavoro quando controlla, ma essere onesti è a prescindere se sei controllato o meno. Mi è capitato anni fa di andare in vacanza in Croazia e i tedeschi, che vantano questa nomea di un popolo pulito e ordinato, sapendo che non erano controllati, sporcavano nell'esatta maniera delle altre persone. Semplicemente loro sono puliti e ordinati a casa loro perché sanno che c'è un controllo, che non sfuggirebbero a una pena. Non è questo tipo di onestà che Paolo richiede al credente. Anche quando non vi servono, sii onesto. La terza caratteristica è quella di fare del bene. Al versetto 6, dal versetto 6 al versetto 7, Paolo dice: fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza come se serviste il Signore e non gli uomini. Cioè, la volontà di Dio è che noi lavoriamo di buon animo. Spesso nella Chiesa ci chiediamo: ma chissà qual è la volontà di Dio nella mia vita? Forse devo fare armi e bagagli e andare dall'altra parte della terra? Forse lo è, ma semplicemente qua Paolo sta dicendo ai servi: anche nel lavoro che tu stai facendo, anche dove Dio ti ha messo, anche nella tua famiglia, questa è la volontà di Dio. Fai la volontà di Dio di buon animo. Paolo non stava dicendo ai servi: mollate tutto, ribellatevi, andate in giro per il mondo. Li sta chiamando a un'ubbidienza che non è una passività, è una remissività. Paolo mirava al progresso del Vangelo e considerava questi uomini più utili nel loro posto di lavoro attraverso la loro obbedienza che non a fare altra cosa. Quindi questa è la volontà di Dio, servire di buon animo, il lavoro è nella volontà di Dio, e quindi Paolo stava chiamando a contribuire alla gloria di Dio attraverso il lavoro. Dio chiama a lavorare di buon animo. Anche in Ecclesiaste 9:10 dice che tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Fallo con tutte le tue forze. Paolo in Colossesi 3:23 dice: qualunque cosa facciate, fatela di buon animo come per il Signore e non per gli uomini. Umanamente noi tendiamo a fare quando pensiamo che noi riceveremo qualcosa, mentre qua dice Paolo: fatela di buon animo come per il Signore e non per gli uomini. I servi non si sarebbero dovuti aspettare niente, cioè Paolo non sta dicendo ubbidite perché dopo vi tratteranno bene. Non gli sta promettendo, cioè non ci sono delle condizioni. Paolo era solo motivato dal fatto che attraverso la loro obbedienza il nome di Dio sarebbe stato glorificato. Non avrebbe cambiato il loro senso di schiavitù, avrebbero continuato a essere degli oggetti, forse anche uccisi ingiustamente, ma Paolo li sta chiamando a questo tipo di obbedienza. E fatela di buon animo. E come detto, c'erano molti schiavi che facevano parte di questa chiesa. Considerate, come dovevano considerare queste parole, questi schiavi? Avrebbero dovuto, forse non so se questa è la motivazione per cui Paolo qualche volta è stato lapidato, non credo, è una battuta, ma voglio dire, erano parole difficili, dottrine molto difficili da mettere in pratica. Esatto. Come si poteva essere benevoli nei confronti di coloro agli occhi dei quali eri una cosa e non eri una persona? Come fai a essere servire di buon animo una persona che non ha la benché minima senso di rispetto di te? Ecco perché abbiamo bisogno di Cristo. Ecco perché dobbiamo sostituire il mondo che ci circonda, vedere datori di lavoro, mogli, madri, figli, eccetera, eccetera, ognuno come Cristo. Perché se sostituiamo Cristo e teniamo avanti le persone, ci viene naturale fargli guerra. O forse ricevere una guerra, perché tante volte noi siamo causa di ingiustizie verso gli altri. E Paolo chiedeva di essere benevoli verso coloro che probabilmente non lo sarebbero mai stati nella loro vita. E Paolo stava chiedendo di fare il bene non solo se lo meritavano, ma di farlo a prescindere. Già in Matteo, capitolo 5, nel Sermone del Monte, Gesù aveva detto: voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ecco, questa è una legge che ci piace, o no? Occhio per occhio e dente per dente ci piace a noi. Tu mi hai fatto questo, adesso mi tolgo il sasso dalla scarpa e ti faccio e mi tolgo una soddisfazione. Ma Gesù dice: ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra, e a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltare le spalle. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? Quindi già Gesù dava questi principi nel Sermone sul Monte. Dio desidera che noi siamo benevoli verso i nostri datori di lavoro, e come detto anche per quelli che non lo meritano o che abusano del loro potere. La quarta caratteristica è quella di avere fiducia. Versetto 8 dice Paolo: sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. Spesso nel mondo del lavoro quello che si fa viene riconosciuto? No. Tante volte non viene visto, tante volte conviene non vedere, perché altrimenti dovresti essere ripagato se tu fai qualcosa di più. E quindi il lavoro può non essere apprezzato, anche perché qualcun altro si può prendere l'onore della tua opera. Mai successo che qualcuno nel mondo del lavoro vi faccia le scarpe? Cioè, tu fai un qualcosa e quell'altro dice, si prende i meriti. E viviamo queste situazioni anche con un senso di frustrazione, perché immaginatevi che questi servi o noi da domani incominci a essere ubbidiente, benevolo, eccetera, 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 forse ti aspetti quantomeno una parola di incoraggiamento. Ma non è qua che Paolo vuole spostare l'obiettivo di questi servi. Dice: sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore. Paolo sta motivando questi servi da dire: per Dio tutto quello che fai e come lo fai non andrà perduto. Forse il tuo datore del lavoro farà il furbo, non potrà accorgersene e continuare a sfruttarti, ma Dio vede, e Dio dice che qua riceverà la ricompensa. Ecco la grande motivazione che Paolo dà a questi servi. Non li sta illudendo che Dio cambierà la loro situazione su questa terra, li sta assolutamente garantendo che questa ricompensa di questa ubbidienza a Cristo non va perduta. È come la più preziosa forma di investimento che noi possiamo avere. Perché anche una ricompensa di un datore di lavoro è un bene passeggero, ma la ricompensa del Signore è un bene eterno. E qua i servi sono fortemente, e come servi o come dipendenti, quale grande incoraggiamento a vivere il nostro posto di lavoro in maniera diversa. farlo per Cristo, farlo per la sua gloria, farlo perché il Vangelo non sia la nostra disubbidienza non diventi un inciampo al Vangelo, farlo perché quello che faremo non andrà perduto e un giorno Dio ricompenserà questa cosa. È il miglior aumento di busta paga che noi potremmo ambire. È la migliore meta alla quale noi siamo chiamati a raggiungere. E nessun particolare di qualsiasi motivazione nel nostro posto di lavoro per Dio passerà inosservato. E forse non abbiamo mai pensato, non so voi, io no, che sto servendo Dio anche quando Dio sembra che non ha nulla a che fare col mio posto di lavoro. Tra di noi, io sono un venditore, ma abbiamo muratori, artigiani, eccetera, eccetera. Da domani mattina considerare che sto lavorando per Dio, per Cristo, anche nel mio posto di lavoro, deve cambiare il mio operato. Non cadiamo nella tentazione di considerare il posto di lavoro come una zona neutra. C'è il mondo spirituale della casa, della chiesa, dove sono spirituale, e il posto di lavoro dove è una zona franca, dove, ok, cercherò di arrabattarmi come posso. Per Dio non c'è questa distinzione. Siamo servitori di Cristo 24 ore al giorno, ogni singolo giorno dell'anno, perché non c'è una sosta nel rapporto che abbiamo con Cristo. E il tema di Efesini ce lo ribadisce. Il tema di Efesini dice che se lavori dove lavori, se hai un datore di lavoro che è quello che è, se il lavoro sia bello o meno, riconosciuto o no, rispettato o no, quello è il piano di Dio nella tua vita, secondo il suo disegno. Niente è occasionale, niente è accidentale. Certo è che faccio una premessa che se uno non si trova in un posto bene, in un posto di lavoro, può cambiarlo. Non è che siamo chiamati a rimanere, a subire all'inverosimile. Ecco, ci tengo ad aprire una parentesi. Cioè, abbiamo anche dei modi legali per difenderci o per cambiare certe situazioni. Ma fin tanto che siamo in un posto, il nostro atteggiamento deve essere quello. L'ultimo punto è quello di essere imparziali, in particolar modo qua Paolo si rivolge ai padroni, che dice: voi padroni agite allo stesso modo. Quindi anche per i padroni dovevano essere ragionare come i servi, agite allo stesso modo verso di loro, astenendovi dalle minacce, sapendo che Signore vostro è loro e nel cielo, e che presso di Lui non c'è favoritismo. Spesso sono i dipendenti a non meritare nulla, no? Tante volte io ho sempre vissuto in una famiglia operaia e abbiamo sempre visto i datori di lavoro come il nemico da combattere. Io provengo da una famiglia con una visione politica comunista, quindi abbiamo sempre visto il padrone come il nemico, ma tante volte sono i dipendenti, tante volte, quelli che dovrebbero essere, sono l'inciampo, perché molte volte sono i dipendenti a rendere vano l'operato di un imprenditore. Perché se ci sono dipendenti che rubano, che lavorano meno, che fanno un sacco di disastri, cioè molte volte abbiamo anche situazioni completamente alla rovescia. Ma qua Paolo dice di essere imparziale, di non fare favoritismi. E a volte noi umanamente è facile fare favoritismi, no? Noi facciamo favoritismi perché una persona ci piace di più, ci è più simpatica, per mille ragioni. Qua Paolo dice: siate imparziali, guardate tutti alla stessa maniera, perché Dio ci guarda tutti allo stesso modo, in maniera imparziale. Non c'è quello più simpatico agli occhi di Dio e quello meno simpatico. Dobbiamo ricordarci che Dio è giusto e equo di fronte a tutti e Lui è il giusto giudice e non fa favoritismi. E ci chiama quindi a essere come Lui. Per cui, per ricapitolare, se vuoi camminare in modo degno della tua chiamata che ti è stata rivolta, lavora come se stessi lavorando per Cristo, in persona, e cerca di essere ubbidiente, onesto, benevolo, fiducioso e imparziale. Se nel mondo del lavoro servi e padroni si relazionassero in questo modo, il Vangelo sarebbe predicato anche in maniera silenziosa. Le persone sarebbero molto stupite da un atteggiamento di questo genere. Ma viceversa, se ciò non avviene, le persone, sapendo che sei un cristiano, diranno: bel cristiano che sei, perché le persone ce lo vengono a dire immediatamente. In questo mondo di relazioni abbiamo bisogno di sottometterci gli uni agli altri. Paolo era un tema di Efesini quando chiamava a sottometterci gli uni agli altri. Per cui mariti, mogli, padri, figli, datori di lavoro o dipendenti, dobbiamo sottometterci vicendevolmente perché abbiamo solo un unico padrone su questa terra, il Signore Gesù Cristo. Preghiamo. Signore, ancora una volta le nostre menti, il nostro cuore, la nostra carne è ribelle a queste parole. Sappiamo, Signore, che spesso è difficile essere obbedienti in quello che abbiamo letto oggi. E la nostra carne ci suggerirà cose diverse, motivandocela in modo diverso. E, Signore, abbiamo bisogno di Te. Insegnaci, Signore, a vedere il prossimo nel nostro posto di lavoro, a guardarlo come guarderemo Te. E abbiamo bisogno di Te, della Tua parola, costantemente, ed è per questo dici che senza di Te non possiamo fare nulla. Signore, abbiamo disperato bisogno di Te nel nostro posto di lavoro, così come nella famiglia, per renderti gloria e per camminare in modo degno della chiamata che ci hai rivolto. Signore, rendici forte in questo, allontana, Signore, le bugie del nemico, Signore, che ci motiveranno alla disobbedienza, Signore, in tutto ciò che abbiamo ascoltato quest'oggi. Nel nome di Gesù, amen.